Nel corso proprio riandando molti anni fa, parlo però di prima della fine della guerra, perché alla tesi, cioè no, stavo già elaborando la traduzione del Veblen e stavo scrivendo i fondamenti logici della sociologia di Tosa e Veblen. Perché poi io fossi intestardito con la sociologia, questo non me lo sono mai del tutto spiegato io stesso. Qui c'è un elemento indubbiamente metateorico, cioè, detto in parole comprensibili, volevo qualche cosa di meno astratto della filosofia, che allora era la filosofia panlogistica, idealistica, crociana, eccetera, anzi più che crociana, gentiliana, qualcosa di meno astratto. D'altra parte qualcosa di meno arido dell'economia politica, dell'economia che io conoscevo soprattutto attraverso un Bordin, professore di economia politica a Piazza Albarello, lì alla facoltà di economia e commercio di Torino, dove adesso c'è Francesco Forte e altri. Devo dire che vedevo nella sociologia uno strumento, direi una disciplina mediana fra filosofia ed economia. Molto strano però questo. Poi la ragione, se si vuole, immediata e contingente è che io allora passavo interi inverni a Sanremo perché avevo una debolezza di bronchi, insomma, per molte ragioni, avevo dei parenti, stavo lì a Sanremo, passavo, devo dire questo però prima ancora, proprio agli anni in cui di regola si fa Cincinnati liceo, 14-15 anni, e lì frequentavo una biblioteca, la biblioteca che c'è in Piazza del Municipio, su della Sanremo, all'inizio di Sanremo Vecchia, per andare al santuario della Madonna della Costa, e lì trovavo moltissimi splendidi libri, ma l'acquisto dei libri era fermo al 1920, quindi trovavo praticamente tutti i grandi testi dell'epoca aurea, della stagione aurea del positivismo italiano, da Nicefora, Enrico Ferri, Sigele, Savornian, Benini, e io mi direi che senza saperlo, grazie a questo ritardo nella politica degli acquisti delle biblioteche, riscoprivo per conto mio la sociologia, o meglio, quell'atmosfera positivistica in cui la sociologia in Italia era fiorita, perché poi la cosa più strana, io l'ho però scritto questo, quindi mi sento un po' a posto, ma non ci si rende conto che intorno all'880, 90 e il 1900 l'Italia era uno dei paesi in cui più forte era lo studio della sociologia, però stranamente la cultura accademica l'aveva sempre tenuto un po' ai margini, perché non c'era mai stata una cattedra ordinaria, anche Alessandro Groppali insegnava nelle facoltà di giurisprudenza, oppure a medicina, un pochino come criminologia, non esisteva, perché uomini come Enrico Ferri erano soprattutto interessati alla vita politica, erano dei politici in sostanza. Ora le dicevo di Albagnano, è noto com'è andata, perché io mi sono trovato con lui poi nel 49, terminata la traduzione di Veblen, che è uscita nel gennaio, i primi giorni del 49, e puntuale il 15 gennaio, stroncatura di croce nel Corriere della Sera. Io fin dall'anno prima, credo, quell'inverno, con la sessione invernale, mi ero laureato, ma mi ero laureato grazie ad Albagnano contro Augusto Guzzo, che in realtà era il mio relatore, io venivo da filosofia teoretica e il mio professore, diciamo così, per quel tanto che avessi frequentato, era Guzzo, che insegnava allora, teneva il seminario avanzato a via Po 18 di fronte all'università, dall'altra parte, una specie di convento, andavamo lì e lì c'era gente, tra l'altro come Cecchini, Geruzzo, c'era poi Giovanni Cairola, che sarebbe diventato assistente di Albagnano, ma è morto molto giovane, prima dei 30 anni, molto di tisi, molto bravo. E poi c'era Pizzorno e gli altri, che ricordo un anno o due avanti, che Pizzorno ha qualche anno più di me, ma in sostanza io io allora mi trovai molto mal partito perché il mio non voleva firmare la tesi, perché io la tesi l'avevo scritta a Londra nel 46, ero a Parigi, 47 ero a Londra, 47 e 48 a Londra, e giustamente a Londra, perché lì almeno avevo i libri di Weber, c'erano, andavo alla London School of Economics e tiravo giù le cose. Invece, avendo straudito questa discussione fra me e Guzzo nella sala dei professori, a Bagnano, che stava leggendo il suo giornale vicino alla finestra, lontano si è avvicinato a piccoli passi, allora Guzzo gli dice, questo sarà un geniaccio, questo nostro clericus vagans, mi chiama sempre così per i miei viaggi, no? Però io non so niente di queste cose, che è Don Weber, poi sa la sociologia. Guzzo era rimasto molto crociano, molto di stretta osservanza proprio. A Bagnano, che invece veniva da Liotta, da Renzi, aveva tutto un interesse metodologico alle scienze, mi si avvicina e dice, cosa firmo io? Appena fatta la tesi, il giorno cominciavo a mi codere in sociologia e lui accettava di fare il mio vice direttore, cosa che allora mi sembrò del tutto normale. Però io le domandai, dice, ma cosa, come mai accetti di... E lui mi disse, ti dirò che io ho elaborato questa risposta positiva all'esistenzialismo heideggeriano, però se noi diciamo che l'uomo non è né finito né infinito, non è né disperato né, diciamo, felice per natura. L'uomo è semplicemente nella situazione, è fronteggiato da una possibilità, però una possibilità che corrisponde alla sua capacità di stabilire l'equazione migliore fra ciò che vuole il suo progetto e le circostanze di fatto. E allora, detto questo, è chiaro che il seguito critico non può che essere una ricerca sociologica, perché bisogna accertare la situazione. Questo è interessante, perché me lo disse proprio Bagnano, e me l'ha ricordato ancora recentemente, adesso, anche se ormai è una veneranda età, fa l'assessore della cultura a Milano, sta di fatto che Bagnano, il mio sodalizio con Bagnano, che per molti è rimasto molto strano, era però invece legato, primo, a un bisogno comune, e lui è chiaro, era già professore ordinario, e bisogno forte in me di premessa o comunque di un punto di partenza filosofico. E poi invece, in primo luogo, in secondo luogo una partenza filosofica che però non cadesse nel panlogismo astratto. Quindi io rifiutavo l'essere indeterminato e hegeliano come punto di partenza. Il punto di partenza era la prassi, era la specificità. Terzo, era lì che c'era la convergenza proprio con Bagnano, il quale d'altro canto, dalla struttura dell'esistenza, da quel bel volume e anche le origini irrazionali del pensiero, ovvero nell'antica Grecia, devo dire, le fonti razionali, devo dire che a Bagnano era in effetti alla ricerca proprio di un esito positivo, di un approdo positivo, che altrimenti sarebbe rimasto sulla posizione di Heidegger e non voleva però essere sulla posizione di Gabriel Marcel, cioè dell'esistenzialismo cristiano, o di Louis Lavelle, no? Le moi et son destin, l'io e il suo destino, non voleva questo, né si contentava, anzi era abbastanza orripilato dalla tendenza misticheggiante un po' solipsistica di Kierkegaard, il concetto dell'angoscia, che allora era proprio tradotto dalla Sansone, era uscito in quel momento, che poi erano tutte cose, bisogna anche capire che tutto l'esistenzialismo era terribilmente in voga perché la crisi c'era dappertutto, c'erano i bombardamenti, c'era questo senso della solitudine dell'individuo, cioè. E poi avevo un certo, non dirò disprezzo, ma prendevo le distanze rispetto a Sartre, che reputavo un letterato, insomma. La cosa molto bella di Albagnano era che apriva questa categoria della possibilità, della coscienza possibile, quasi in termini, si potrebbe dire in termini lucaciani, no? Un orizzonte di pensiero tutto diverso. E quindi la sociologia che io poi sviluppavo era in fondo, qui c'è proprio la ragione intrinseca, al di là della simpatia umana, poi non ci si vede più, cioè, ma qui c'era qualcosa che è mancato a molti altri sociologi italiani. Non c'era semplicemente l'accettazione del momento sociologico, ormai croce basta, questo tabù, questo pregiudizio antisociale, ma c'era invece una vera e propria collaborazione, cioè la sociologia senza la guida teorica di un pensiero filosoficamente maturo, per me e per lui scadeva la sociografia. E lui era molto d'accordo con me nel piano di lavoro, quel piano di lavoro che ho scritto io per i quaderni di sociologia quando abbiamo cominciato nel 51, e io dicevo che la sociologia, diciamo come impresa conoscitiva e ricerca empirica concettualmente orientata, non esisteva né in Europa e praticamente in Italia per via della dittatura idealistica che negava addirittura l'esistenza di questa scienza, e neppure negli Stati Uniti. Questo mi è sempre sembrato un po' forzato questo, ma neppure negli Stati Uniti per via del paleopositivismo che portava al frammentarismo delle ricerche. Poi andai lì, proprio per vedere queste cose, e andando lì mi resi conto che il frammentarismo non era soltanto dovuto a una ragione interna, a una debolezza teoretica, c'era anche questo, ma il frammentarismo era proprio dovuto alla stessa floridezza della ricerca, che era tanto più florida quanto più era subserviente agli interessi, diciamo, pratici, vero, legittimi, interessi legittimi, pratici, per loro natura estremamente diversificati. Per cui si andava, che so io, dalla città di Chicago, che voleva far fare certe ricerche, comunque si sviluppava l'azione, lì c'era la scuola di Chicago, cioè ricerche che stanno fra l'urbanistico, l'economico e l'ecologico, insomma, e poi i vari aspetti della vita metropolitana, che so io, le ricerche poi di comunità e soprattutto le ricerche di mercato, le ricerche manageriali di Ramsey Slicker, la Yankee City Series di Lord Warner, e poi più tardi, per esempio, non so, le ricerche sui militari di Stauffer, l'American Soldier, insomma, tutte le grandi ricerche americane. Allora di lì veniva anche questo che io adesso ho chiamato, mi piace chiamare il sogno di Scipione, cioè questa unire un pensiero teoretico forte, maturo, no? Proprio diciamo pure di chiara ascendenza sistematica europea, con unire questo con le tecniche specifiche di indagine. Test di correlazione, la significanza della significatività della correlazione, campioni rappresentativi, questionari, cioè io ho avuto un momento molto forte, salvo che in un secondo momento, questo era il primo momento, no? Questo entusiasmo, il 51 quando io sbarcai a New York, avevo questo. Poi invece mi resi conto che nelle tecniche era implicito tutto un mondo di valori, non si poteva fare. Non si poteva, perché le tecniche di ricerca, se sono assunte come assoluti, cioè distaccati dal problema, dalla ricerca effettiva, queste tecniche di ricerca hanno in sé una presunta autonomia, un'autosufficienza che le costituisce in opzioni teoriche. Cioè l'item, il frammento, diventa l'inizio e la fine di tutto. E le domande globali non vengono più sollevate perché la domanda globalizzante viene per definizione considerata o come truistica o come misleading, insomma, come fuorviante, o anche come proiezione puramente ideologica, cioè lo scadimento. Quarto momento, dato per farla breve, da notare che nel terzo momento collegamento ricerca empirica, cioè tecnica di ricerca empirica e struttura teoretica, le tecniche erano per definizione, cioè i metodi riduttivamente specificamente intesi, per definizione ancillari rispetto al momento teoretico, sempre. Quarto, evidentemente, la chiara visione della degradazione della ricerca, meglio, dell'analisi sociologica ad analisi sociografica, proprio per il prevalere della tecnica sull'impostazione teoretica, e però anche la realizzazione piena, che io ho sempre avuto, ma l'ho sempre dato un po', la realizzazione piena che questa degradazione era proprio relativa a un rovesciamento dei rapporti, cioè si metteva sopra ciò che andava sotto, si metteva al posto del dominio di cosa, ciò che invece era anche là. Ma anche il fatto che si era appunto dimenticato ciò che invece stranamente i primi sociologi conoscevano molto bene, si era dimenticata l'importanza per comprendere i fenomeni sociali delle testimonianze dei protagonisti. Cioè il momento qualitativo, io ho sempre tenuto presente in qualche modo, ma ecco, in fondo questo era l'eredità negativa del paleopositivismo, l'avere decapitato in qualche modo, o meglio, l'avere impoverito la testimonianza umana dei protagonisti dei fenomeni sociali. Cioè i fenomeni sociali, alla fin fine, erano fenomeni di uomini e donne viventi in società, dentro strutture, sia pure, eccetera. E qui recuperavo un certo, una certa ispirazione, forse addirittura esistenzialistica, cioè un certo gusto, perché nella testimonianza, nelle storie di vita, c'è per esempio la tematica del tempo, l'angoscia del tempo che finisce, l'angoscia della morte, la storia di vita è il corso della vita, no? Il corso della vita, quindi il momento della necessità di periodizzare. C'è il vissuto. Ora, questo vissuto è, quando Sartre dice che l'esistenzialismo è un umanismo, e anche Heidegger, del resto, nella sua lettera sull'umanismo, in fondo cosa voglio dire? È un vissuto, è un esserci, è un Dasein, essere lì, un esserci. E c'è qualcosa al di là di noi, ecco, questa specie di ontologia ontica, vero? Ora, questo per me era essenziale, mi sono poi convinto che era essenziale. Quindi, stranamente, il ritorno della sociologia in Italia per questa via non recuperava direttamente la sociologia italiana prefascistica, anche se io nei vecchi quaderni di sociologia facevo fare i medaglioni, facevo io stesso scritto, parlato, eccetera, perché l'iter era diverso, era un iter filosoficamente molto consapevole, molto consapevole. Infatti io devo dire, il mio studio preparatorio poi per la mia tesi, che perdete, uno scritto che mi andò smarrito, venivo in motocicletta da Sanremo, appunto dove stavo, e lo perde, fu perso, lo perdete proprio la valigia, o mi fu rubata, non so come andava, io venendo in moto l'avevo consegnato a una corriera che faceva servizio, la ditta si chiamava Satti, società autotrasporti, qualcosa, faceva servizio da Sanremo a Torino tutti i giorni, io andavo in moto e diedi questa valigia al conducente lì di portare a Torino, convinto che l'avrei presa la mattina dopo, ma ci fu un grosso temporale, c'è niente di cattivo tempo, io dovetti pernottare, credo, a Novi Ligure, perché la moto non funzionava più. E arrivai con un giorno di ritardo e la mia valigia era scomparsa. Lì avevo un manoscritto su Cartesi, diciamo ricerche di logica cartesiana, non solo il discorso del metodo, ma anche le meditazioni cartesiane, io le ho studiate molto attentamente. Nei testi, andavo a Nizza lì, avevo la biblioteca francese, nei testi originali, avevo 200 pagine, lì, purtroppo come allora non c'era fotocopiatura, era scritto a mano, era proprio un manoscritto. È andato perduto e loro perso, un momento molto difficile, proprio di crisi personale, proprio, sai, sono quelle perdite quasi irreparabili, e poi mi sono scosso, ho detto ma che succede, facciamo un'altra cosa. Ma sempre per me, per esempio, per riassumere un po' la crisi, la critica che muoveva Cartesio era proprio la famosa critica che poi ormai è di dominio comune, insomma, cogito ergo sum, e io aggiungevo sum cogitans, cioè cogito ergo sum cogitans, parte che cogito l'assoluto, pensavo di pensare qualche cosa, quindi lo riannodavo un pochino. Beh, questa è la storia, sì, a Bagnano, cioè, e l'interesse, come mai in Italia, ecco questo, io so che lei è interessato a questa questione, come mai, insomma, ci sono state molte sciocchette. Certamente la fine della guerra è quella fine, no? Quel disastro, certamente rendevano sia la guerra, la fine della guerra, la catastrofe, rendevano l'ottimismo panlogistico hegeliano e crociano, nella sua forma crociana, soprattutto tra nella dialettica riformata, agli opposti messi anche i distinti, la rendevano del tutto incongrua. Non reggeva proprio più, quindi io annetto una grande importanza. E poi spiravo un vento di rinnovamento, cioè ma molti andavano al marxismo, piuttosto. E i marxisti erano violentemente antisociologici. Era una cosa che mi piaceva, per esempio il mio libro La protesta operaia, uscì nel 55 e fu violentemente attaccato da un fondo dell'Unità, molto duro, e firmato da Paolo Spriano, lo storico. E Fabrizio Onofri, che allora poveretto è morto, adesso insomma, che allora era membro del Comitato Centrale, era uno degli adepti di Togliatti. Togliatti amava circondarsi di persone chic, un po' nobili, aristocratici, proprio qui a Roma. Lui viveva a Montesacro, non lontano da qui, e insomma anche nobili così, aveva questo gusto. E poi c'era Franco Rodano, Fabrizio Nofim. Fabrizio Nofim aveva nel contemporaneo, ma aveva scritto un terribile articolo contro, veramente molto. Era un articolo che in fondo avrebbe dovuto farmi soffrire, ma invece non l'ho preso sul serio, dove mi intitolato, no, su quattro cose, il Maometto di Olivetti, perché allora io già lo vedo. I marxisti, i comunisti italiani solo recentemente, e non ancora del tutto, si sono liberati del pregiudizio antisociologico, sono stati i crociani più fedeli, è una cosa incredibile, crociani più fedeli, più, e ancora oggi, se lei vede bene, per esempio questo libro, io anzi adesso forse Pozzi lo recensirà, di Portelli, Alessandro Portelli, no? Biografia di una città, Terni, eccetera, è sempre, insomma, mai, non si parla mai di sociologia, è sempre piuttosto storia, la storia. Piuttosto che far sociologia come tale, loro faranno della storia sociale, in ritardo, 20 anni, 30 anni di ritardo rispetto ai francesi, però faranno quello. C'è un po' di pregiudizio. Quindi la lotta era molto difficile. La lotta era molto difficile, devo anche dire che oggi la generazione intermedia dei sociologi italiani, i quali hanno molte ragioni, perché insomma non sono più tempi così, e poi hanno studiato anche meglio le cose, però tendono, a mio giudizio, a sottovalutare la difficoltà di quei momenti, è molto difficile. Infatti io personalmente non avevo nessuna speranza nel mondo accademico, tanto che a Bagnano mi disse: perché non fai l'assistente di filosofia? Dico, io sono per la sociologia, e filosofia non se ne parla, ma nient'altro, faccio solo sociologia. Lui mi dice: ma no, tu non entrerai mai nell'università. Ho detto: beh, poco male, facevo altre cose, avevo molte frecce al mio arco, quindi non è che mi facesse, anzi, devo dire che il mondo accademico non mi attirava molto. Però nel 53, quando sono tornato, stranamente, perché ecco, questa è un po' l'Italia, è una società che ti offre all'improvviso delle smagliature. Bastò che io, tornando così, lavorato un anno al CEPAS, poi il Magistero, proprio perché era una facoltà in crisi, una facoltà di scarso prestigio, quindi non più aperta per questo, diciamo anche più avventurosa, d'altra parte però una facoltà. Ci avevano insegnato Guido De Ruggero, Luigi Pirandello, Antonio Labriola, cioè voglio dire, la facoltà di cose, non lo so. Franco Lombardi si deve fare, Franco Lombardi che poi è un po' un impresario culturale, no? Così, no? Io anzi, voglio dire, brava persona, tuttavia. Ecco, quando si mossero i milanesi e i torinesi, purtroppo era già tardi, perché io avevo già fatto una serie di cose, anche un uomo come Barbano non ce faceva. D'altra parte, siccome avevo detto questo anni prima, avevo rifiutato di fare l'assistente di filosofia, perché ero a Bagnano, perché ero solo per sociologia, e quando Bagnano si trovò in commissione, questo me l'hanno raccontato, non so più come me l'ha raccontato Lombardi, la prima commissione del primo concorso di sociologia era costituito da Franco Lombardi, Camillo Pellizzi, che insegnava sociologia ma come ex letteratura, letteratura inglese, ed era riuscito a passare a sociologia con un atto di pulbite, bravissimo Pellizzi, questo aveva capito, no? Con un unico voto il Consiglio Superiore dato da Don Sturzo, perché Sturzo l'aveva conosciuto a lui, quando lui era direttore dell'Istituto di Cultura Fascista durante la guerra, prima della guerra, quando lui era esule, Sturzo era esule. Dunque c'era Lombardi, Franco, Pellizzi, Camillo Pellizzi, Francesco Vito per la Cattolica, Renato Treves di Milano, crociano sempre, ma insomma. E poi finalmente Nicola Bagnano. Quando mi fu raccontato che quando cominciarono a discutere, Bagnano, il solito lui tranquillo, modesto, è intervenuto subito dopo che tutti già parlavano, ha detto: scusate, ho una cosa da dire. Sul primo posto, dice, non si discute, questa è la mia posizione, non se ne parla neppure, perché il primo posto di questo concorso è perfetto. Poi adesso apriamo il discorso sul secondo e sul terzo, perché c'era per esempio Treves, preferiva mettere in interna quello che è morto, Angelo Pagani, più di Pizzoni. E poi c'erano dei dubbi, e i dubbi si sono poi verificati, diciamo fondati, sono rivelati fondati, a proposito del fiorentino, ovvero Giovanni Sartori, che infatti poi due anni dopo passò la scienza politica. Lui avrebbe dovuto fare dottrina dello Stato, lì temeva di essere bocciato se aveva seguito tramite Pellizzi, che era lì. Ma questo fu Quindi praticamente io mi trovai, ero a Parigi, cioè non avevo neppure, non ho fatto nessun lobby, non sono neppure andato a trovarlo, ho avuto però, io questo lo riconosco, infatti lei giustamente lo rileva, c'è stato fra me e da Bagnano questi incontri in fondo, poi bisogna anche pensare cosa vuol dire questa rivista messa in piedi così, fondo fra noi due, e io avevo una potevo farlo o con Einaudi, che allora faceva Cultura e Realtà, la rivista della Ginsburg di Cesare Pavese, eccetera, tutti, che poi però finì dopo tre numeri, oppure con Olivetti, con l'edizione di Comunità, che riprendevano allora in grande stile e che già pubblicavano allora la rivista di filosofia. Invece a Bagnano proprio disse, non facciamola noi, così siamo noi, facciamo noi quello che vogliamo, cioè la facciamo finire con calma, ho detto fa niente, facciamo una piccola cosa, e poi mia moglie, dice che era la seconda moglie, Maria Taylor, ha una piccola casa editrice, eccetera, eccetera. Io allora scrissi, diedi loro, siccome poi partivo per l'America, proprio il 51, appena uscito il primo numero, e allora partire per gli Stati Uniti, allora, era veramente come emigrare per sempre, perché io partii da Genova su una piccola nave chiamata l'Atlantic, della Home Lines, che adesso mi hanno detto che è stata messa in disarmo, usata come nave da carico, chissà che fine ha fatto, cioè non sapevo più se tornare, io lasciai a titolo diciamo di beneficio post mortem, una dichiarazione a mani della signora Taylor a Bagnano in cui riconoscevo, benché io fossi responsabile proprietario della rivista, riconoscevo che la proprietà andava a loro, nel caso che io fossi. Devo dire, questo forse è stato da parte mia, io ritengo che fosse doveroso, forse è stato un po' avventato, ma insomma, tanto. Poi le riviste secondo me se uno le inventa poi le manda per il mondo, non è che le deve tenere al guinzaglio come se fossero dei cani, no. Ma sta di fatto, e poi hanno una loro vicenda, se prendono il direttore uno non gli piace ne fa un'altra, che è precisamente quello che poi ho fatto nel 63, 64, poi nel 67 con la critica. Ma e perché? Poi c'era prima di tutto sta guerra, sta rottura, poi il processo di industrializzazione. Quando Bagnano mi diceva faccia la filosofia, io le devo dire Cipriani, guardi, io perché avevo la sponda di Olivetti che lui non aveva, io giorno per giorno accanto, perché io ero proprio addetto alla presidenza, non facevo parte della ditta, ma avevo un ufficio accanto al presidente nella ditta, al secondo piano, lì, nel grosso palazzo di vetro. E mi rendevo conto, ho detto la sociologia deve venire. Ecco, qui la gente dice è venuta perché c'erano gli americani che hanno vinto la guerra, che mi pare qualcuno ha detto un'infelice frase al seguito dei carri armati americani. Sciocchezza, pare che sia stato Alessandro Cavalli a dire una frase del genere in Jugoslavia, non so più dove. Io spero che non l'abbia detto. Perché... Certamente però Gallino dice delle cose anche incredibili, dice l'industria. Sì, tutto questo era vero, ma un fenomeno culturale non lo puoi spiegare solo in termini. Metaculturale, cioè subculturale, non culturale, però era vero, io vedevo questa società che cambiava, noi lì nel Canavese addormentato, sai, il paese di Golzano, no? Una cosa di tutta idillica, campestre, un po' bucolica, però invece le cose cambiavano, sta ditta diventava, io proprio ho vissuto i momenti fondamentali attraverso i quali proprio, no? La Olivetti da impresa relativamente piccola, protetta anche dal fascismo mediante l'autarchia, questo va detto, guardi che i soldi gli Olivetti l'hanno fatto facendo la prima guerra mondiale, e poi la concorrenza è stata sgominata dal fascismo. Ebbene, devo dire che ho proprio visto come questa ditta stava diventando un'enorme multinazionale. Questa è stata una grossa esperienza, perché processo industrializzato. Altre ragioni